comunque, cioè le slide ci sono ma non riesco a proiettarle stasera. Allora, prima di cominciare col capitolo 7 facciamo il riassunto delle puntate precedenti, perché un po' di mesi non vi siete sicuramente arrugginiti dal punto di vista apocalittico, però insomma è meglio ricordare. Allora, vi ricordate, eravamo partiti con il capitolo 6 e il settenario dei sette sigilli. Vi ricordate che cosa succede in questo settenario? Allora, primi quattro sigilli, vi ricordate, i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Quali sono? Dice l'Apocalisse, le grandi costanti della storia dell'umanità, di ogni storia dell'umanità. Vi ricordate? Il cavaliere bianco, la parola di Dio, il cavaliere rosso, il male, la violenza, il cavaliere nero, l'economia ingiusta, cioè quell'economia che crea diseguaglianza sociale, che crea i poveri, che crea i ricchi, e poi il cavaliere verdastro, la morte. Ogni storia umana è caratterizzata da queste quattro costanti. Poi, quinto sigillo, vi ricordate, la visione si sposta in cielo, vediamo l'altare davanti al trono di Dio Padre e sotto l'altare la grande schiera dei martiri, che vi ricordate gridano al Signore giustizia, chiedono al Signore giustizia e il Signore, vi ricordate, vi chiede a loro di riposare, ecco, di attendere, la preghiera dell'eterno riposo viene da questa immagine. E vi ricordate, è il modo con cui l'Apocalisse interpreta le vittime innocenti. Che senso ha la morte innocente? Secondo l'Apocalisse, gli innocenti uccisi affrettano la venuta finale di Cristo, accorciano il tempo della storia in attesa della parusia. E sempre dentro questa immagine si apre il sesto sigillo, noi anche stasera rimaniamo dentro il sesto sigillo, finalmente il settimo lo vedremo giovedì prossimo. Nel sesto sigillo, vi ricordate, viene annunciato il giudizio di Dio. Primo, innanzitutto, il giudizio sui malvagi, su quelli che hanno compiuto il male. Un giudizio, noi diremmo, paradossale, perché il giudizio su coloro che hanno compiuto il male è un giudizio di salvezza, è un giudizio che vuole la conversione dei malvagi, che non vuole, ecco, allontanare nessuno. E così si apre il capitolo settimo, ancora dentro il sesto sigillo, ancora dentro l'annuncio del giudizio finale. E la questione è: ma mentre i martiri sono sotto l'altare, mentre i malvagi vengono invitati alla conversione, i giusti che camminano nella storia, ecco, come vivono questo annuncio di giudizio? Come questo annuncio di giudizio in qualche modo abita la vita, la storia di quegli uomini e donne giusti che ancora sono nel tempo? Apocalisse 7 si apre così. Dopo questo vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. Notate che la visione è tornata sulla terra. Da cosa lo capiamo? Dal numero 4. Quattro angeli, quattro angoli della terra, quattro venti. Sapete che l'Apocalisse, quando usa il numero 4, indica qualcosa che avviene nella storia, qualcosa che avviene sulla terra. Perché? Perché il 4 è il numero dei punti cardinali, cioè il numero di come ci si può orientare sulla terra. E ci sono appunto, vedete, questi quattro angeli ai quattro angoli della terra che trattengono il vento, che trattengono la tempesta, che è una delle immagini del giudizio. Il giudizio è stato ancora solo annunciato, non è ancora effettivo. Quindi i 20 sono trattenuti. E vidi, dice il versetto 2, salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente. Capite che questo angelo è un po' strano, perché sale dall'Oriente, viene da Est, viene dal sorgere della luce, e soprattutto ha in mano il sigillo del Dio vivente. Sapete che il sigillo del Dio vivente è lo Spirito Santo. Qual è quell'angelo che viene da Est, che sale dall'Oriente e ha in mano lo Spirito Santo del Padre? È ovvio che qui l'Apocalisse si sta riferendo a Gesù. In questo caso, capite, angelo che vuol dire annunciatore. Sarà annunciatore di che cosa? Ovviamente sarà annunciatore di salvezza. L'immagine del sigillo e del sigillare è un'immagine che è già presente nell'Antico Testamento. Se voi avete presente, una immagine molto simile è quella che richiama, se vi ricordate, la notte dell'Esodo, quando arriva l'ultima piaga. Vi ricordate, c'è un angelo che stavolta non è un angelo che porta il sigillo, ma è un angelo di sterminio che passa la notte a colpire l'Egitto. Qual è le uniche case che non vengono colpite? Quelle che erano state segnate, sigillate sull'architrave, sugli stipiti, dal sangue, ecco, dell'agnello della Pasqua. Ma anche Ezechiele richiama una stessa immagine quando ormai i babilonesi sono alle porte di Gerusalemme, sta per cadere il regno di Giuda. Ezechiele ha questa visione dove il Signore gli dice: prima che la grande angoscia si abbatta su Gerusalemme, segnerò sulla fronte i miei eletti, i miei salvati, con un tau. Sapete che il tau è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, è una lettera anche dell'alfabeto greco, una specie di T. Il saio di San Francesco richiama un po' la lettera tau, è il segno appunto di una salvezza che viene data. Notate, questo angelo sta portando la salvezza. L'annuncio del giudizio sui malvagi è di salvezza, l'annuncio di coloro che sono ancora camminano ancora nella storia è un annuncio di un giudizio di salvezza ancora. Su questo non dimentichiamocelo mai, né? Dio quando giudica, giudica salvando, non giudica semplicemente annientando, distruggendo. E gridò questo angelo che viene dall'Oriente, che ha in mano lo Spirito Santo: non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. Notate i sigillati come vengono chiamati, che titolo bello che hanno, hanno lo stesso titolo di Cristo, i servi del Padre, coloro che si sono messi a disposizione della volontà del Padre. Vi ricordate, lo abbiamo ascoltato anche il giorno dei Santi, una delle beatitudini, un po' risuona, più di una beatitudine risuona in questo testo che sentiremo oggi, però una c'è sicuramente: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, cioè della volontà di Dio, perché saranno saziati. Chi sono i salvati, chi sono gli eletti, chi sono i sigillati? Sono coloro che hanno fame e sete della volontà del Padre. Dicevo venerdì in predica, questa è una delle richieste che noi abbiamo anche sempre nel Padre nostro. Sia fatta la tua volontà. Qual è la volontà del Padre? Che tutti siano salvi. che tutti entrino nel regno, che tutti vivano la comunione con Lui, che è fonte di gioia. E udì, e qui arriva la prima sorpresa, il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 144.000 segnati proveniente da ogni tribù dei figli di Israele. Dalla tribù di Giuda 12.000 segnati con il sigillo, dalla tribù di Ruben 12.000, dalla tribù di Gad 12.000, dalla tribù di Aser 12.000, dalla tribù di Neftali 12.000, dalla tribù di Manasse 12.000, dalla tribù di Simeone 12.000, dalla tribù di Levi
12.000,
dalla tribù di Issacar
12.000,
dalla tribù di Zabulon,
tutti, insomma,
dalla tribù di Giuseppe 12.000, dalla tribù di Beniamino 12.000 segnati con il sigillo. Allora notate, questo angelo che porta lo Spirito Santo, chi salva, a chi porta la salvezza nella storia? A tutto Israele. A tutto Israele. Tutto il popolo eletto è destinato alla salvezza, è destinato a ricevere la consacrazione definitiva del sigillo dello Spirito che viene dal Figlio, perché tutto Israele sarà chiamato a riconoscere l'opera di Gesù. Notate che 12.000 è 12 per 1.000, ok? 12 dice tutta la tribù, 1.000 dice l'opera di Dio. Lo vedremo, la salvezza non è mai qualcosa che Israele fa o deve fare, non è mai qualcosa che la Chiesa fa o deve fare, ma è qualcosa che la Chiesa e Israele ricevono e testimoniano. I salvatori non siamo noi. E questo è molto liberante nel nostro agire. Sapete che noi abbiamo sempre molta ansia quando agiamo pastoralmente, perché sembra che tutto dipende da una parola che io dico, che tutto dipende da un gesto che io faccio, altrimenti crollano le fondamenta della terra. Sembra che questo sia una lode al disimpegno, perché è vero, Sant'Ignazio diceva, fa come se tutto dipendesse da te, comportati come se tutto dipendesse da Dio. È saggia questa cosa. Fai quello che devi fare con serietà, ricordando che la salvezza non viene da te. E questo ti libera molto, anche davanti agli insuccessi, anche davanti alle incomprensioni. Ma non è finita. Non è finita. Tutto Israele viene sigillato, tutto Israele viene unto, tutto Israele viene salvato, e poi che cosa succede? Dopo queste cose, dice Giovanni, vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti bianche, e tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce. La salvezza, quello che abbiamo appena detto, la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Notate, tutto Israele è stato appena presentato, è stato appena unto dallo Spirito. Appena questa scena finisce, appare una moltitudine immensa, potremmo dire tutti gli altri popoli della terra che non sono Israele, cioè che non sono il popolo eletto. Notate, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, tutti stavano in piedi. Stare in piedi davanti a Dio è il simbolo di partecipare della sua vita, della sua vita. E sapete che l'Apocalisse da questo punto di vista non è molto liturgica, L'Apocalisse dice che davanti a Dio si sta sempre in piedi, non ci si inginocchia mai, ok? Perché? Perché è l'opera di Dio che ti tiene in piedi. È l'opera di Dio che salvandoti fa sì che tu possa guardare il Padre faccia a faccia. Sono vestiti di bianco. Sapete che il bianco nell'Apocalisse è il colore del mondo di Dio, è il colore della luce, è il colore di Dio perché il bianco è il colore che risulta dalla comunione di tutti i colori. Questa grande moltitudine potremmo dire così, appartiene al mondo di Dio, è in piedi, cioè è viva, perché appartiene completamente all'opera di Dio. E ha in mano un ramo di palma. Sapete che la palma, anche poi nell'iconografia, è il simbolo della vittoria. Anche nel mondo romano era simbolo di vittoria. Questa moltitudine immensa, che è viva, che appartiene al mondo di Dio, ha vinto. E poi ci dovremmo chiedere, ha vinto su che cosa? Ha vinto per merito di chi? E vedete che gridano. Nell'Apocalisse non si parla sottovoce, si grida sempre, ok? Quindi se qualcuno di voi ha la voce alta come Don Manuel, sia molto consolato. Vedete che ci sono quelli che ogni tanto quando parlano, quando pregano, urlano sempre più degli altri. Noi siamo un po' infastiditi da questa cosa, ma usa pianto, grida, lascia stare. Ecco, ricordatevi che sono già davanti al trono queste persone, sono già in senso apocalittico davanti al Padre. Gridano che cosa? Che la salvezza viene dal Padre e dal Figlio. Notate, l'Apocalisse ha chiaro che il Figlio è Dio come il Padre. E come il Padre salva? Salva per mezzo del Figlio, nella potenza dello Spirito. Notate che con queste due immagini, che cosa l'Apocalisse ha descritto? Ha descritto la nuova umanità. Che cosa annuncia il giudizio di Dio? Annuncia la nascita di una nuova umanità. E questa nuova umanità, se ci pensate, guarda caso, non è un caso ovviamente, ma ha la stessa identica struttura della Chiesa. La Chiesa, nelle origini, da che cosa è formata? È formata da Israele, ok? Israele che accoglie la parola e l'opera di Gesù e si converte, e da chi? Pensate l'opera di San Paolo, da tutte le genti pagane. La Chiesa nasce sempre da questa pluralità che non viene annullata, che non viene massificata e che non viene semplicemente fusa. È una unità nella comunione, una unità nella diversità. Che cos'è il nuovo popolo di Dio? Il popolo dei salvati. È la Chiesa nella sua duplice anima, anima israelitica, anima pagana. E chi ci sta dentro la Chiesa? Tutto Israele, tutta l'umanità, nessuno escluso. Abbiamo citato prima la volontà del Padre. Vi ricordate cosa dice Gesù nel Vangelo di Giovanni? Mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Qual è la volontà del Padre mio? Che nessuno di quelli che il Padre mi ha dato vada perduto. L'Apocalisse registra questa cosa e lo annuncia attraverso questa immagine. Tutto Israele, tutte le genti, insieme, ma non massificati nella loro distinzione, sono la nuova umanità, sono la Chiesa, nella sua dimensione storica e nella sua dimensione ultima. E tutti gli perché ovviamente sapete, appena uno comincia a gridare, a cantare la lode di Dio, nell'Apocalisse funziona sempre così. Parte uno a cantare e partono tutti, come nella liturgia. Uno intona e poi si parte tutti. Infatti comincia Israele a cantare, arrivano gli altri, partono subito gli angeli, e tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani, vi ricordate quelli seduti sui 24 troni, i quattro esseri viventi, quelli che sono tutti pieni di occhi, si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Notate che qui il verbo sottointeso, l'abbiamo già detto questo nell'Apocalisse, è il verbo essere. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza sono del nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Verbo essere all'indicativo presente. Vi ricordate? Questo lo dicevamo un'altra volta nell'Apocalisse. L'Apocalisse ci ricorda che noi non attribuiamo qualità a Dio, ok? In modo condizionale, ma riconosciamo in modo affermativo quello che c'è. Quello che c'è. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo non sia con tutti voi. L'Apocalisse non userebbe mai questo, ma è con tutti voi, perché questa è un'azione che Dio fa già, non che ci auguriamo che faccia. Uno degli anziani, adesso comincia un dialogo, uno degli anziani si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, quindi quelli che appartengono alla grande moltitudine, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. È molto diplomatico Giovanni in questo senso. No, in realtà, vi ricordate, Giovanni si è presentato da subito come una persona estremamente umile. Vi ricordate, io Giovanni, vostro fratello e servo, colui che compartecipa con voi nelle tribolazioni, non ha nessun titolo altisonante Giovanni nell'Apocalisse, l'umiltà la mantiene. Giovanni sa che è ospite in questa visione, è stato invitato a guardare e quindi cede la risposta a chi lo sa, quindi dice: Signore mio, a questo vegliardo tu lo sai, chi è questa moltitudine immensa di salvati? E questo anziano dice: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Allora, chi sono i salvati? Chi è questa nuova umanità che è la Chiesa da Israele e dalle genti? Dice questo vegliardo: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. C'è una tribolazione che in qualche modo genera il salvato. Paolo parlerebbe di un travaglio inteso come il travaglio del parto. La tribolazione che cos'è? Beh, sicuramente potremmo intenderla, visto che l'Apocalisse, vi ricordate, è stata scritta dopo la grande persecuzione di Domiziano, la grande tribolazione è sicuramente il martirio. Cioè, cristiani che per la loro fede sono stati uccisi, ok? Però capite che la grande tribolazione è anche almeno altre due cose. Primo, la tribolazione di accettare la incomprensione da parte di tanti per il fatto che noi siamo cristiani. Tante volte le scelte cristiane non vengono capite, non vengono condivise, vengono derise a quell'epoca come oggi. E a volte la tribolazione è quella di non seguire la moda, di non seguire il fatto che se non la pensano secondo il Vangelo magari hanno ragione loro e non abbiamo ragione noi, ma non è, capito, una questione di ragione. A volte la tribolazione è accettare di non essere capiti in quello che crediamo profondamente, di non ricevere approvazione per le scelte che facciamo. Vi ricordate quando abbiamo fatto il settenario delle sette chiese? Spesso, vi ricordate qual era il problema delle chiese? Queste chiese erano molto brave, erano molto anche serie come comunità cristiane. C'era sempre un problema però, c'era una tentazione sottile di fare che cosa? Di scambiare il Vangelo con qualcosa d'altro, con qualcosa d'altro. La tentazione è sempre quella, di trovare una scorciatoia. Allora, accettare di non essere capiti, di non essere alla moda, di non ricevere audience nel modo di essere cristiani. Anche questo è una persecuzione. Anche questa è una persecuzione. Diventare insignificanti nel contesto sociale dove siamo. Un altro modo per intendere la tribolazione potrebbe essere invece, e questo è un altro livello, quella che viene chiamata dai padri la lotta spirituale. La tribolazione è anche la lotta che ognuno di noi deve tutti i giorni intraprendere con se stesso, per ascoltare la parola di Dio e non le proprie paure, per esempio, per fidarsi dell'opera di Dio e non dei piccoli e grandi stratagemmi che noi abbiamo. Guardate che anche questa è una bella tribolazione, Perché? Perché siamo sempre tentati di sostituire Dio con qualcosa d'altro, di avere tanti piccoli idoli nella nostra vita, grandi, piccoli, palesi e nascosti. E a volte questa opera, che in linguaggio spirituale si chiama discernimento, cioè la capacità di valutare che cosa nella mia vita è secondo il Vangelo e che cosa ha bisogno di conversione, di convertirsi, è ovvio che è molto impegnativo. È molto impegnativo. Apro una parentesi. Per questo io la voglio leggere in questo modo. Per questo un adulto fa a volte fatica a venire a confessarsi. Ok? Allora, qualcuno fa fatica a venire a confessarsi perché i preti non ci sono mai. Ok? E questa è una fatica oggettiva. Qualcuno fa fatica a venire a confessarsi perché i preti dai quali dovrebbe confessarsi gli stanno antipatici. Non può dirlo, però si capisce, Non abbiate paura che si capisce. E qualcuno invece fa fatica a venirsi a confessare perché in realtà la confessione ha come preparazione esattamente questo dono che viene dallo Spirito, la capacità di riconoscere da dove mi devo convertire. Qual è la lotta spirituale, la tribolazione spirituale che devo presentare al Signore e devo chiedere al Signore che mi dia la forza per continuare a combattere con questo. Quindi notate, sono coloro che vengono dalla grande tribolazione e c'è una bellissima immagine battesimale, questa è proprio un'immagine battesimale, e hanno lavato le loro vesti. Sapete che quando uno veniva battezzato nella Chiesa antica veniva rivestito di una veste candida che teneva per una settimana. Anche oggi nel battesimo dei bambini c'è, però è una veste più, insomma, più così, ecco, più da, insomma, ecco, un po' coriandolata, ecco, insomma, un coriandolo praticamente. Però è molto bella perché poi c'è il nome del bambino o della bambina e c'è tutto un ricamo fatto a mano che quasi quasi mi viene voglia di battezzarmi ancora per avere la veste. Non so, ai miei tempi non c'era niente di bello, c'è anche catechismo, anche i libri di catechismo non sono brutti, adesso fanno tutte le attività, hanno i giochi, colorano, niente. Vabbè, siamo nati nell'epoca sbagliata. Allora, E quando hanno lavato le loro vesti, dove le hanno lavate? Le hanno lavate, notate, nel sangue dell'agnello, nell'amore di Dio. È l'amore di Dio che ti rende forte e vittorioso nella tribolazione. È quella la radice che ti fa lottare. E notate, questo sangue che di per sé è rosso ha reso le vesti candide. Cioè l'amore del figlio è la chiave di accesso alla vita del padre. Bellissima questa immagine battesimale. Hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Questo amore ti rende vittorioso di fronte alla tribolazione. Per questo, proprio per questo motivo, stanno davanti al trono. Stare davanti al trono significa essere di casa alla presenza di Dio. Chi ha vinto secondo questa logica, chi ha passato questa grande tribolazione, è di casa alla presenza di Dio. Gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono, cioè il Padre, stenderà la sua tenda sopra di loro. Sapete che questa è un'immagine che dice protezione, che dice custodia, che dice familiarità, che dice anche sponsalità. Il Padre sposa questa nuova umanità, sposa la Chiesa che nasce da Israele e dalle genti. E poi si va avanti. Che cosa è il risultato di questa vittoria? Non avranno più fame, né avranno più sete. Non li colpirà il sole, né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Su questa immagine l'Apocalisse tornerà altre due volte, nel capitolo 21 e nel capitolo 22. È il grande mistero della consolazione. Anche qui notate che c'è una beatitudine, né? Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Nella tradizione spirituale l'afflizione riguarda due grandi dimensioni. Se è afflitti per il dispiacere dei propri peccati, si è afflitti per i lutti che in qualche modo abitano la nostra vita, le persone care che abbiamo perso, le disgrazie che sono avvenute al nostro paese, alla nostra storia, anche alla nostra società. In entrambi i casi l'Apocalisse dice che il Signore dà consolazione, che il Signore non lascia nell'afflizione i suoi figli, non lascia per sempre nella grande tribolazione, asciuga perché vede ogni lacrima dai nostri occhi e toglie la fame, la sete e l'arsura, che sono tre immagini con cui si parla di morte. Sapete, quando noi abbiamo molta fame, molta sete, abbiamo una grande paura fondamentale, che se non mangiamo e non beviamo, moriamo. Poi, a dire la verità, nel nostro mondo e nel nostro paese abbiamo scorte per me. Sapete che non si sa mai che domani scoppi la guerra, mangiamo come se non ci fosse un domani, ci facciamo un po' di fondo, ecco, e direi che andiamo avanti per un po', ecco, senza grossi problemi. Ma tu, Giulia, un po' di meno, un po' di meno. Tra me e te, secondo me, io duro di più.
Tu sei calato.
Sono proprio, mi sto scegliendo come la neve al sole. Notate, la consolazione fondamentale di Dio è sempre questa. Apocalisse 21 lo riprenderà. Dio consola dalla paura della morte, che è la grande nemica della vita spirituale. La lettera agli Ebrei dice: noi siamo schiavi di colui che con la paura della morte ci rende prigionieri per tutta la vita. E questo colui è il diavolo, ovviamente. Il Padre consola dalla paura della morte e accende in questo senso la speranza. Non ci lascerà in preda semplicemente della tribolazione. Non solo, Il Padre fa questo, ma ci ha dato un pastore. Un pastore bello, direbbe il Vangelo di Giovanni, che è l'agnello. Notate, l'agnello, dice l'Apocalisse, è diventato pastore. Che cosa vuol dire? Che nessuno di noi può essere pastore, cioè può essere guida di qualcuno, se non è agnello. Cioè se non vive la dimensione dell'offerta al padre e ai fratelli. Non si guida se non ci si offre. Altrimenti la guida diventa un modo molto elegante per comandare gli altri, per gestire gli altri. Questo vale per un prete, vale per un genitore, vale per un catechista, vale per un ministro dell'Eucarestia, vale per un lettore. È l'agnello che è diventato pastore, non è il drago che è diventato pastore, non è il lupo che è diventato pastore. Sei pastore nella misura in cui sei stato e sei agnello. E ultima cosa, e così mi fermo perché c'è tempo anche per le domande, è ovvio che questa immagine dell'agnello che è diventato pastore è un'immagine di resurrezione. L'agnello dice la passione, colui che si è offerto fino al sangue. Il pastore dice il risorto. L'agnello in che modo è diventato pastore? Perché ha fatto la Pasqua. Come diventi pastore o pastora? Se nella tua vita fai la Pasqua, passi attraverso la grande tribolazione. Lavi le tue vesti nel sangue dell'agnello. Quindi, in sintesi, perché abbiamo finito il capitolo 7, avete visto, è stato abbastanza breve. In questi due capitoli, capitoli 6 e 7 dell'Apocalisse, che cosa succede? Che cosa Giovanni ci descrive? Allora, ci descrive questo, fondamentalmente. Quali sono le componenti della storia? Chi c'è sotto il trono davanti al, scusate, sotto l'altare davanti al trono del Padre, e che cosa succede all'annuncio del giudizio ultimo. Quindi, mentre il mondo e nel mondo violenza, economia e morte sembrano fare da padrona, e in realtà sono combattute dal Cavaliere Bianco, cioè dalla parola di Dio, che è la vera costante che vince nella storia, i martiri sono davanti all'altare del Padre e gridano per la loro giustizia. Questo in cielo, mentre nella terra nasce la Chiesa, popolo nuovo, umanità nuova da Israele e dalle genti, che è il segno dell'opera di salvezza del Padre e del Figlio nella storia. Questa Chiesa che è sotto la tenda del Padre e che è una Chiesa fatta di agnelli che sono guidati dall'unico pastore. Giovedì prossimo alle 9 inizieremo il capitolo 8 e vedremo finalmente che l'agnello apre il settimo sigillo. Quindi la volta prossima, la settimana prossima, vedremo che cosa succede, ci sarà una sorpresa, quando l'agnello apre il settimo sigillo, puntini puntini, se vorrete saperlo, vi aspetto puntuali, nella misura in cui potete, e sorridenti, stessa ora, stesso luogo, sperando giovedì prossimo di avere le slide. Buonanotte.